Ringrazio il padre Tommaso e il padre Carmelitani di invitarmi a dare questa conferenza su Santa Teresa di Avila. Però prima di cominciare chiediamo l'aiuto del Signore per aprire il nostro cuore, la nostra intelligenza, per capire meglio con Santa Teresa il suo disegno di luce e di amore nella nostra vita quotidiana. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Credo che così è meglio, così mi vedete. Quindi buonasera a tutti. La conferenza di oggi ha come titolo Santa Teresa di Avila, della quale abbiamo qui una statua. Santa Teresa di Avila o Santa Teresa di Gesù, maestra di vita spirituale per noi oggi. E quindi lo scopo non è di dire tutto su Santa Teresa, è impossibile, è solo cercare di cogliere fino a che punto lei può diventare maestra di vita spirituale per noi oggi, fino a che punto lei è ancora moderna, fino a che punto lei ci parla, può nutrirci, può aiutarci come una maestra, come un'amica, come una guida, come una madre anche. E in San Pietro a Roma c'è la statua di Santa Teresa e c'è scritto sotto in latino Madre dei spirituali, Madre dei spirituali. E vedremo insieme in che senso possiamo capire questa espressione. Ma prima di tutto vorrei rapidamente raccontare la storia, ma molto rapidamente, di Santa Teresa, così chi sa, chi non sa, chi sa poco, così tutti insieme abbiamo più o meno la stessa conoscenza, perché magari si capirà meglio i punti più di dottrina, se volete, e così anche le vostre domande saranno collocate in modo più giusto. Quindi Santa Teresa nasce nel 1515, 1515, a Avila in Spagna, una città di Spagna, si può sempre visitare anche oggi. Quando la sua madre muore, Santa Teresa aveva 15 anni, lascia 10 figli, quindi Santa Teresa non è una figlia unica, quindi aveva già la pratica prima di entrare nel monastero di avere tanta gente intorno, senza contare i cugini, eccetera, eccetera. Poi Santa Teresa decide di entrare in monastero per diventare una monaca carmelitana all'età circa di 21 anni, 21 anno. Quindi decide di entrare, però si meraviglia un po' delle ragioni che hanno mosso Santa Teresa per entrare, perché oggi c'è, cioè, se non so se una ragazza vuole entrare in monastero con le ragioni di Santa Teresa, non sono sicuro che le superiore accetterebbero. È entrata in monastero per due ragioni. La prima perché un'amica sua era dentro, e la seconda ragione per paura dell'inferno. Vedete che tutto questo non basta. Va bene, si può avere la paura di ferro, però questo non crea una vocazione. Vedete, quindi le motivazioni sono un po', forse per noi oggi un po' leggere, però è un fatto storico, è stato così. Perché la paura dell'inferno? Ci saranno delle ragioni. Santa Teresa aveva un fisico assai bello, diciamo, e non era una ragazza anche che era, si dice in italiano, corteggiata, no? Qualcosa del genere, quindi non si sa esattamente, lei esagera a volte un po' la cosa, però quelli che fanno la storia di Santa Teresa dicono che lei esagera un po' qui, perché non c'era niente di cattivo nella sua vita. Comunque, entra e vive durante quasi 20 anni, cioè verso l'età quasi di 40 anni, infatti è un anno di meno. Ha un'esperienza fortissima di incontro con Gesù, col Signore risorto. Mi spiego. Quando si entra in monastero, beh, lei ha avuto una vita spirituale, pregava, incontrava anche della gente fuori perché si poteva andare in parlatoio, incontrare tanta gente e lei sapeva parlare, intrattenere delle persone, sapeva fare. E quindi ha avuto una vita normale di qualsiasi religiosa, non c'era niente di male, però, come lei lo dirà dopo, aveva un piede dentro e un piede un po' fuori. Il suo cuore era, se volete, un po' diviso. E ci voleva forse questo colpo da parte del Signore per mettere, diciamo, la vita di Santa Teresa sottosopra. Appare il Signore, non appare, diciamo, muove il Signore Santa Teresa tramite una piccolina statua, una piccola statua, non più grande di questo. Una statua di Gesù alla colonna. Sapete, durante la Passione Gesù è attaccato alla colonna e poi lo picchiano, no? La flagellazione, no? E c'era una piccola statua, ben fatta, l'ho vista ad Avila, non più grande di questo. Ben fatta, si vede il sangue, eccetera, tipo di quel tempo, no? Il sangue, Gesù così, e apparentemente il Signore ha utilizzato questo piccolo mezzo per cambiare il cuore di Santa Teresa e la sua vita di conseguenza. A partire di questo momento nella vita di Santa Teresa, il risorto è presente quotidianamente nella sua vita. Non dico quotidianamente che lo vede, però ha un'esperienza quotidiana del risorto. Quindi Gesù non è quel Gesù di 2000 anni fa solo, ma quello di 2000 anni fa è presente con lei, può incontrarlo. Quindi Santa Teresa, a partire di questo momento della sua vita, comincerà ad avere una, diciamo, una preghiera più viva, una relazione personale con il Signore. Ed è questa la chiave, il segreto di Santa Teresa. La troviamo anche nel suo nome, di Gesù. Di Gesù. Quindi, ma un Gesù vivente, un Gesù che vive oggi. Quindi questo incontro tra Teresa e Gesù, un incontro ripetuto, cioè lo riprende di nuovo questo incontro ogni volta che prega e ci insegnerà la preghiera, la chiamerà orazione. Ogni volta che prega incontra Gesù. Come? Bisogna andare a leggere, lei lo spiega, o bisogna magari seguire un corso o qualcosa del genere, però questo dato è molto importante. Quindi, se vogliamo così capire il significato della vita di Santa Teresa, ma anche il suo messaggio per noi, già comincio a dire un po' il messaggio. Cosa ci direbbe oggi? Ho passato quasi 20 anni come una cristiana, o 40 anni se contiamo tutto. Facevo tutto da cristiana, tutto era buono nella mia vita, però verso quasi 40 anni ho scoperto che c'era qualche cosa di più, infinitamente molto di più. E ho spesso tutto il resto. Ho speso tutto il resto della mia vita a spiegare, a vivere, ma anche a trasmettere questa esperienza. Ecco, quindi bisogna essere, per capire bene Santa Teresa, questa entrata in una nuova fase, lei la chiamerà l'entrata nel soprannaturale, nel soprannaturale. Cosa vuol dire? Prima cosa c'era? Ecco, vedremo forse nella seconda parte di questa conferenza. Quindi continuo la storia. Santa Teresa, a partire quindi del 3-4 anni dopo questa conversione, cosa succede? Comincia a pensare a fondare dei monasteri. Così in questo, almeno uno comincia a pensare a un monastero, fonda questo monastero perché per permettere alle monache che vivranno in questo monastero di avere questa esperienza di Cristo. Quindi notate qui, la sua esperienza non è solo sua, ma è proposta e offerta a tutti, almeno per il momento alle sue consorelle, le nuove vocazioni che sono entrate. E tutto nel monastero girerà intorno a questa vita. Quindi tutto nel monastero, sia a livello delle regole, le costituzioni, sia a livello del modo di comportarsi dentro, sia a livello della dottrina, tutto punta verso questo incontro con Gesù, il risorto, che è capace di cambiare la mia vita. Lei parlerà della preghiera come di una storia di amicizia, ma non un'amicizia, a noi siamo amici, allora andiamo a giocare a calcio insieme. No, l'amicizia tra il Gesù, Dio, e poi lei. E lei anche lo chiamerà lo sposo. Sconvolge molto questo aspetto, lo dico così, en passant. Quando si legge Santa Teresa, il modo suo di comportarsi con Cristo sconvolge. Lo chiama lo sposo. Ma non così, con una parola superficiale, ma vera. Questo è da vedere e da leggere, quindi vi do dei spunti così avrete voglia magari di leggere. Allora, dopo questa prima fondazione, sempre nella città di Avila, fonderà quindi un altro monastero di Carmelitane, che sarà il monastero di San Giuseppe. Il primo si chiamava Monastero dell'Incarnazione, e poi, anno dopo anno, fonderà diversi monasteri. Io vado rapidamente perché ci sono dei dettagli, delle sofferenze, delle lotte, eccetera. Fonda in totale, durante la sua vita, 17 monasteri. Fondare 17 monasteri, quindi un lavoro enorme. Scriverà 4 grandi libri durante tutto questo tempo, quindi in quasi 20 anni, fonda 17 monasteri, vedete il ritmo, quasi un anno, ogni anno c'è un monastero, quasi. 4 grandi libri scritti, più centinaia di lettere. Poi, senza dimenticare l'essenziale della sua vita, la vita di monaca, semplicemente. Non solo di fondatrice, di maestra di vita spirituale, ma anche semplicemente di monaca. Ecco. Quindi, muore nel 1582, è canonizzata nel 1622 con Sant'Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, e poi è dichiarata da Paolo VI nel 1970 dottore della Chiesa. Nel settembre del 1970 dichiarata da Paolo VI dottore della Chiesa. E qui comincia il nostro interesse, in modo più forte. È la prima donna dichiarata dottore della Chiesa. Capite che è difficile dichiarare, è stato difficile dichiarare una donna dottore della Chiesa, perché San Paolo in una delle sue lettere aveva detto le donne non parlano nella Chiesa, devono tacere. San Paolo. Allora Paolo VI parla nella sua omelia di questa storia, perché dice alla gente, no? Stiamo andando contro la Sacra Scrittura, dichiarando Santa Teresa dottore, dice no, perché questa missione non è una missione così di insegnare come lo fa il sacerdote, ma vedete io sto insegnando, no? Quindi non è questo. Ai laici, ma ai laici sono uomini e donne. Diversi uomini laici non sono sacerdoti, ma possono avere una missione, e le donne hanno ognuna la sua missione. Quindi insegnare non è solo il proprio del sacerdote o del clero, va bene? Ecco, quindi è rivoluzionario in un certo senso da parte di Paolo VI di dichiarare, dire, ecco, una donna, ma è dottore della Chiesa. Cosa vuol dire dottore della Chiesa? Vuol dire che ha un messaggio molto importante e utile per noi oggi, un messaggio da ricevere, da dirci, e quindi per noi un messaggio utile da approfondire. E questo messaggio per noi oggi, siccome non viviamo nel suo tempo, non la vediamo, l'unico mezzo per giungere a Santa Teresa, a parte la preghiera ovviamente, qual è? Leggere i suoi scritti. Quindi noi, dopo quasi 400 anni, l'unico modo con la preghiera, va bene, due modi, il modo della preghiera, cioè di invocarla, parlare con lei, eccetera, ma l'altro modo sono i suoi scritti. Quindi oggi siamo davanti a degli scritti, va bene? Ecco, quindi così in modo molto rapido vi ho dato un'idea della vita di Santa Teresa. Ci posso passare ore e ore. Hanno fatto un film in Spagna su Santa Teresa che durava ore e ore, non finiva, una puntata che non finiva, bellissima. Quindi c'è molto da dire su Santa Teresa, però mi rimango su questi punti per ciò che riguarda la storia. Vorrei adesso, siccome il tempo stringe, sviluppare con voi alcuni punti, se volete, importanti nel suo insegnamento in quanto maestra di vita spirituale per noi oggi. Ho scelto 7 punti. Sembra poco, sembra troppo, non lo so, comunque ho scelto 7 punti per inquadrare un po' il discorso di Santa Teresa come maestra. Il primo punto per noi è che la sua vita è emblematica, mi spiego. Lei ci è data da parte di Dio come un esempio. Quindi possiamo quasi sentire Santa Teresa oggi dirci: ciò che ho vissuto io, anche te, anche tu puoi viverlo. Non è una cosa speciale o specifica a me, o del mio tempo, o per le mie monache, no. Questo è molto importante. Quindi quando si legge, per esempio, un suo primo grande libro, che è La vita scritta, l'autobiografia scritta da lei, lei racconta la sua storia. Quando si legge Santa Teresa è come leggere il libro di Sant'Agostino, le Confessioni di Sant'Agostino, è leggere un libro dove la vita di una persona è diventata quasi, direi, di utilità comune, cioè non è parla a tutti, no? Come la storia di un'anima di Santa Teresina. Noi qui siamo nella chiesa di Santa Teresina, quindi la storia di un'anima di Santa Teresina, spero che l'avete letta, questa storia di un'anima è un libro che è per tutti, anche se quella che l'ha scritto è una monaca carmelitana, ma la sua vita è un esempio dato a tutti, anche se si è usato la parola per Santa Teresina di via comune, la via dell'infanzia spirituale è la via comune proposta a tutti. Quindi in questo primo punto Santa Teresa ci dice: prima di Santa Teresina e della via comune di Santa Teresina, considerate la mia vita come una vita comune proposta a tutti. Quindi le grazie mistiche che ho ricevuto non sono grazie riservate solo a una elite, cioè gente scelta, ma queste grazie sono proposte a tutte. Però qui c'è un punto, perché sento già un po' alcune domande o obiezioni, no? Dicendo: ma lei ha avuto delle grazie mistiche forti, no? Delle estasi, eccetera, ma dove si vedono queste estasi? Ma un po' si vede, però non tanto. Allora cosa vuol dire? Tutti dobbiamo andare in estasi? La risposta, e qui rispondo già, anticipo prima della domanda, dico che le grazie di Santa Teresa sono sono le grazie che Dio vuol dare a ogni essere umano, però sono viste sotto microscopio, cioè ingrandite. Lei ce lo mostra con tutti i dettagli, ma non vuol dire che tutti noi dobbiamo avere tutti questi dettagli, però l'essenza sì. La sostanza della vita di Santa Teresa è offerta a tutti, sì. Se no, allora non è più maestra. È dichiarata nel 1970, non dichiarata 3 secoli o 4 secoli fa, è dichiarata appena qualche anno fa, 1970. Nella storia, 1970 sono qualche anno fa. Va bene? Quindi, ecco, primo punto, la sua vita è offerta per tutti. La sentiamo quasi dire, fatte come me, funziona. Perché lei ci insegna dei metodi, no? Come pregare, come mettermi con Dio, come mettermi in contatto con Dio. Noi oggi abbiamo sete di incontrare Dio, quasi di toccare Dio o di essere toccati da Dio. Lei è stata toccata da Dio. E lei dice, cosa dice? La sentiamo quasi dire, fate come me, funziona. Cioè, questo metodo che vi trasmetto è valido. È valido, perché ho sofferto tanto per vedere e nucleare i punti nevralgici di questo metodo, ve l'ho offerto, ve l'ho spiegato in diversi libri, leggete, cercate di capire la sostanza di questo metodo e fate come me, vedrete che funziona. Va bene? Ecco. Quindi questo è il primo punto. La mistica, in quel senso, è per tutti. La mistica in quel senso è per tutti, cioè non spaventarsi di queste grazie ingrandite sotto microscopio, ma capire che sono ingrandite solo per noi, per capire cosa succede dentro, però dopo il Signore agisce come vuole. Ecco, primo punto. Secondo punto, quindi primo punto è emblematica, cioè la sua vita è data come un esempio offerto a tutti. 2. Lei ci spiega nei suoi scritti in che cosa consiste il fatto di essere un maestro di vita spirituale. Ci spiega in che cosa consiste essere un maestro di vita spirituale. E ci dà 3 aspetti molto importanti. E questo è molto importante per noi oggi, e lo spiegherò. Il primo punto è per diventare maestro, e notate qui, maestro o maestra. Non funzioniamo solo al maschile, perché lei è dottore della Chiesa, quindi la via è aperta a tutti e a tutte, soprattutto. Ecco, quindi, per diventare maestra, usiamo un po' il femminile per sentire un po' la sua presenza tra di noi. Per diventare maestra di vita spirituale ci vogliono 3 qualità da sviluppare. Non siamo nati con queste 3 qualità, si sviluppano in noi. Ecco, la prima è la scienza, cioè conoscere, avere una certa formazione a livello della vita spirituale. Quindi, attendere ai corsi, incontrare. Allora mi direte, ma Santa Teresa non è andata in università, non ha studiato teologia, ed è vero. Allora la risposta, dov'è? Dove si trova? Si trova nel fatto che lei ha letto diversi libri. Nel tempo di Santa Teresa c'erano dei libri in circolazione sulla preghiera, ma non si può immaginare. E lei ha letto diversi libri. Lei non ha inventato l'orazione. Lei, Santa Teresa, è conosciuta per insegnare l'orazione, no? Questo incontro col Signore. Ma lei non ha inventato questo, perché prima di lei ci sono state diverse generazioni che hanno parlato dell'orazione, del raccoglimento, di come entrare in sé, come trovare Dio in sé, come ricevere tutte le grazie che trasformano la nostra vita. Lei aveva già letto tutto questo prima. Lei quindi cristallizza, cioè sintetizza tutto quello che ha già letto. Quindi lei appartiene a una seconda generazione, se volete, non alla prima generazione per ciò che riguarda l'orazione. Quindi ha letto libri. Secondo punto, cosa ha fatto? Ha incontrato diversi maestri di teologia del suo tempo, i più grandi maestri di teologia del suo tempo, lei li ha incontrati, li ha avuti come confessore. Lei è donna, e lei è anche religiosa, si dice quando si è donna, quando si è religiosa si è doppiamente donna. Io dico allora, questa roba mia, quando si è monaca si è tre volte donna. Allora, lei sapeva fare, e cosa faceva? Andava a confessarsi a questi grandi maestri, quindi era sicura che entrava nel cuore di questi grandi uomini che facevano paura, no? In quel tempo si aveva paura, perché c'era l'Inquisizione, no? Non si scherzava, il rogo non era troppo lontano. Allora, lei andava e parlava con questi qua, e quindi faceva delle domande a questi grandi maestri. Loro avevano lavorato per anni e anni per circolare un po' con più agilità dentro il mondo della teologia e rispondevano così facilmente a lei, quindi tutto il risultato dei loro anni di lavoro le davano così semplicemente a questa monaca Teresa. Quindi faceva delle domande che riguardavano la sua vita. Ecco, quindi tutto questo è come avere una lezione privata, no? Una lezione privata è meglio ancora a volte di una lezione nell'università o in un istituto, no? Perché un dialogo personale è molto più, si va direttamente allo scopo, più adatto alla persona stessa. Ecco, quindi la scienza, primo punto per il maestro. Il secondo punto è l'esperienza. Capite che se si tratta di maestro di vita spirituale, se il maestro di vita spirituale parla di cose che non conosce, e qui c'è un problema. Quindi l'esperienza, un cammino già fatto, ma ancora siamo sempre in cammino, è molto importante. E spesso Santa Teresa nei suoi scritti cosa dice? Dice, vi racconto delle cose di questa esperienza spirituale, soprannaturale, di incontro con il Signore, coloro, dice lei, coloro che hanno l'esperienza mi capiranno. Gli altri sembrerà a loro arabo, perché in spagnolo si dice sembra arabo, mentre in italiano si dice turco, anche arabo, va bene, poi arabo, sì. Quindi in francese si dice cinese, c'est du chinois, in francese si dice c'est du chinois, mentre in Santa Teresa sono gli arabi, perché arabo non si capisce, avevano loro gli arabi, appena erano partiti gli arabi dalla Spagna nel tempo di Santa Teresa, non era troppo lontano. Quindi, torniamo al nostro discorso. Chi ha l'esperienza mi capirà, chi non ha l'esperienza gli sembrerà che tutti questi scritti sono di un'assurdità totale. Ma cosa, di che cosa parla questa donna? Non si capisce niente. Capite che qui c'è un rapporto tra l'esperienza e il riconoscere la grazia descritta da Santa Teresa. Vedete? Quindi, per essere maestro di vita spirituale, per essere maestra di vita spirituale bisogna incamminarsi e avere l'esperienza e riconoscere queste tappe che lei descrive. Secondo punto. Terzo punto, il discernimento. Cioè, il primo la scienza per essere maestro, il secondo l'esperienza e il terzo il discernimento. Ma come nasce il discernimento? Ma prima di tutto facendosi discepolo, no? Riconoscendo che forse qualcuno ha più esperienza di me, che più avanti, allora vado da questa persona per chiedere discernimento, per saper discernere tra una cosa e l'altra, perché più si va avanti nella vita spirituale non si sceglie più tra un male e un bene. Non si sceglie più nella vita spirituale tra un male e un bene, ma si sceglie tra un falso bene e un bene. E qui chi può aiutarmi? Se io non so fare la differenza tra il falso bene e il vero bene, perché tutti e due hanno apparenza di bene, chi mi darà il discernimento? Chi mi metterà sulla via giusta, se non questa grazia di incontrare, è una grazia di incontrare una persona che ha già fatto questo cammino. Allora potrò io ricevere il discernimento. Vedete che si fa discepolo e poi si diventa maestro, ma non maestro subito, non ha senso. Quindi il discernere è molto importante. Santa Teresa dice che sarebbe auspicabile di avere tutti e tre punti, tutte e tre caratteristiche nella persona. Allora, siccome il titolo di oggi è Maestra di vita spirituale per noi oggi, secondo voi cos'è che manca oggi in queste tre caratteristiche? Beh, dei maestri ne abbiamo, però maestri di vita spirituale o di altre cose? Cosa manca? L'esperienza? Il discernimento? La scienza? Beh, ammettiamo che possa esistere. I libri ci sono, si può leggere, le università ci sono. Però se tutto rimane nella testa, se tutto riempie la testa ma non scende nel cuore, non trasforma la vita, se io non mi tuffo in questo mondo di Dio, posso farvi una, non io, il maestro, può farvi una bellissima conferenza, però le parole entrano da un orecchio, escono dall'altro, non c'è vita che cambia. Ecco. Quindi ecco questo il messaggio per noi oggi di Santa Teresa, e tra le righe ci dice c'è il pericolo di diventare troppo cerebrale, no? Nella testa, e manca l'esperienza, ma una vera esperienza e un vero discernimento. Ecco. Terzo punto, quindi il secondo punto era in che cosa consiste il fatto di essere maestra o maestro. Il terzo punto è l'importanza di ciò che Santa Teresa chiama il soprannaturale. Santa Teresa, quando ha questa esperienza di incontro con il risuscitato, con Gesù, quando ne rende conto nei suoi scritti, userà la parola soprannaturale. Santa Teresa non ha inventato l'acqua calda, Santa Teresa riceveva la teologia del suo tempo, quindi questa espressione esisteva prima di lei, però lei la usa. Quando comincia a descrivere queste cose, cosa dice Santa Teresa? Devo pregare prima, il Signore deve aiutarmi, perché qui comincia il soprannaturale, ho bisogno di una luce superiore per poter descrivere queste cose. Allora il messaggio di Santa Teresa per noi oggi, credo che qui è forse il punto più importante per noi oggi, e dove mi trovo io nella mia vita riguardo a questo soprannaturale. Mi spiego. Santa Teresa, quando scrive il suo capolavoro, il libro, grande libro, capolavoro suo, che si chiama Il Castello Interiore, lei racconta la vita spirituale a modo di tappe. Ci sono delle tappe. Cominciamo là e si arriva lì. Si comincia come lei ha cominciato nella sua vita, 20 anni di vita cristiana, in quanto religiosa, poi l'incontro col Signore, l'entrata nel soprannaturale, trasformazione, fino ad arrivare a qualche cosa che lei chiamerà, non anche, nemmeno qui ha inventato l'acqua calda, che lei chiamerà il matrimonio spirituale, o se volete un'unione di maggiore pienezza con Cristo, perché unione esiste prima, però questa è di una maggiore pienezza, l'unione con Dio o il matrimonio spirituale. Però prima di parlare di queste cose torniamo un po' dietro. Lei nel suo castello descrive 7 tappe, cioè ci offre un cammino, parlerò di questo dopo, ma in questo cammino tra la terza e la quarta mansione, ci sono mansioni, tappe, tra la terza e la quarta lei dice, qui entrando nella quarta si entra nel soprannaturale. Ma ricordiamoci di questo momento molto importante nella vita di Santa Teresa, questo incontro con Gesù. Qui comincia il soprannaturale, con questo incontro con Gesù. Quindi la relazione personale con Gesù, questa relazione che ognuno di noi ha già, spero, penso, questo incontro che possiamo avere con Lui in modo quotidiano, questo è il soprannaturale. Vedete che molti di noi sono già in questa tappa, però forse altri non ci sono ancora, o non lo sanno, o lo vivono in modo diverso. Quello che voglio dire, che Santa Teresa ci dice, non basta di essere cristiani nel senso di evitare il peccato e di cercare lo stato di grazia, ci vuole molto di più per diventare pienamente cristiani. Quindi, se il nostro modo di vedere la vita cristiana si ferma a evitare il peccato o rimanere in stato di grazia, siamo ancora dei nani molto piccoli, non sottosviluppati, se volete. Ecco. Quindi Santa Teresa dice, si può benissimo essere cristiano, vivere da buon cristiano e ancora non aver scoperto il soprannaturale. Questo è il messaggio di Santa Teresa oggi. Quindi non mirare a una vita cristiana ridotta ad alcune cose, ma capire che la vita cristiana è il fatto di incontrare Gesù in una relazione personale in modo quotidiano, poter ripetere questo incontro in tal modo che si può crescere ed arrivare all'unione con Lui e poi si comincia anche una fecondità superiore. Ecco, quindi, terzo punto è l'importanza del soprannaturale. Ricordatevi sempre, Santa Teresa ha vissuto quasi 20 anni di vita religiosa prima di incontrare questo soprannaturale, di avere questa esperienza di Cristo vivente qui tra di noi. Quindi quello Gesù di 2000 anni fa diventava per Teresa presente oggi. Era capace di parlare a Teresa, era capace di cambiare la vita di Santa Teresa e di guidare Santa Teresa. Ecco, va bene? Ecco, quindi lo scopo della vita cristiana non si riduce a evitare il peccato, essere stato di grazia o di fare il bene così, ma lo scopo della vita cristiana è di ricevere tutto il dono di Dio, cioè tendere e agire veramente per arrivare all'unione con Dio. Ecco. Perché c'è modo di agire e modo di agire, no? Come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Sono la vita e la vite e voi siete il tralcio, no? Si dice così? Ecco. Quindi non si può fare una cosa senza trovare la fonte in Gesù. Numero 4. Come l'ho detto poco fa, lei ci descrive delle tappe. Quindi se lei ci mostra uno scopo della vita cristiana, ci dice ecco quali sono le tappe per arrivare a questa unione con Dio. E meno male che ci sono delle tappe. Per esempio, nel suo libro della vita, lei parlerà di, a modo di tappe anche, di crescita, di trasformazione, 4 modi di ricevere la grazia di Dio. Li chiamerà 4 modi di innaffiare il giardino. Il giardino è il mio cuore, la mia anima, e l'acqua è la grazia di Cristo. E innaffiare vuol dire entrare in contatto col Signore, sempre con modo più forte, più profondo, più abbondante. Quindi qui ci presenta 4 tappe, 4 diversi modi, ma a modo di tappe. Nel libro Il Castello Interiore, la stessa cosa, ci sono delle tappe. Quindi mi prende la mano e cammina con me e mi aiuta a crescere fino ad arrivare all'unione con Dio. Quindi, il quarto punto, ci sono delle tappe, c'è un cammino vero che può essere vissuto. Il quinto punto, la fecondità. La fecondità superiore che ci mostra Santa Teresa. Il Signore ci ha detto: vi ho scelti, vi ho istituiti per andare no, portare dei frutti. Quindi l'essere umano in questa terra è chiamato infatti a portare dei frutti. Ma portare dei frutti, se non sono attaccato alla vite, come posso dare dei frutti? Se non sono mosso da Dio, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, o come dice Santa Teresina, io prego, chiedo al Signore di venire, di vivere e agire in me, e quando faccio il bene è Gesù in me che lo fa. Ecco, quindi c'è azione e azione. C'è fecondità e fecondità. In Santa Teresa contempliamo una immensa fecondità. 17 monasteri fondati da lei, 4 libri scritti, centinaia di lettere scritte. È un grande manager, no? Usate la parola manager in italiano, no? Come si dice anche in italiano un'altra parola? Manager? Bene, manager, cioè direttore di azienda, no? Imprenditore. È un grande imprenditore. E qui possiamo capire che i mistici sono le persone le più feconde della storia, che hanno prodotto di più, ma hanno prodotto veramente perché hanno prodotto nel Signore. Era lo Spirito Santo in loro che li spingeva a produrre così con tanta fecondità e abbondanza. Quindi, se siamo qui su questa terra per produrre dei frutti, è meglio produrre di più che di meno, no? Se ho un giardino ho un pezzettino di terreno e voglio produrre, che ne so, della frutta, cerco di produrre il massimo, così è meglio, ecco, per rendere più gloria a Dio. Quindi Santa Teresa ci mostra benissimo che c'è bisogno di passare per certe tappe di trasformazione che purificano il nostro comportamento, le nostre emozioni, il nostro modo di agire e di fare, vanno purificati per poter essere mosso dallo Spirito Santo non da noi stessi. E questo punto è molto importante. Per tutti quelli che lavorano o vorrebbero lavorare o che sono chiamati a lavorare nella vigna del Signore, è molto importante ricordarsi che non si tratta solo di lavorare, ma si tratta di lasciare il Signore lavorare in noi, si tratta di essere trasformati nelle nostre emozioni, nel nostro modo di pensare e di vedere le cose, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante dare spazio all'azione del Signore che ci purifica e trasforma. E Santa Teresa, se lo volete, per quelli che sono più tecnici in queste cose, Santa Teresa ha avuto bisogno di pochi anni per vivere questa trasformazione. Se calcoliamo il momento nel quale lei si è convertita, se volete, seconda conversione, questo incontro con Gesù, è l'anno nel quale lei comincia una prima tappa di fecondità in lei, fondando il suo nuovo monastero. Quanti anni ci sono di distanza? Pochi. Pochi. Dipende ovviamente di coloro che studiano, cercano un po' di individuare, però sono pochi anni, 2, 3, 4 anni, non di più. Quindi una trasformazione, una purificazione può essere fatta rapidamente, dipende dalla generosità del soggetto. Quindi più sono generoso sotto l'azione dello Spirito Santo, sotto l'azione dell'amore di Cristo, più sono generoso, più mi do a Lui, più sono purificato rapidamente e va bene. Usciamo dal collo della bottiglia e possiamo cominciare a produrre, va bene? Quindi questo punto è importante. Fecondità superiore. una fecondità superiore ci aspetta. Numero 6. Numero 6. Una delle caratteristiche fondamentali di Santa Teresa è la scoperta del mondo interiore, del mondo dell'interiorità, che non è pura psicologia, che non è introspezione vana, inutile, o un carattere un po' così triste, rinchiuso su se stesso. No. La via che ci offre Santa Teresa nel suo cammino di trasformazione, descritto per esempio nel Castello Interiore, è un cammino che va dal di fuori verso dentro, verso il centro del nostro essere, che è Dio stesso che abita in noi. Nel tempo di Santa Teresa, cioè è il tempo di Santa Teresa è il tempo di Cristoforo Colombo, no? Dove si scopre l'America. E ho voglia di dire che il vero Cristoforo Colombo di quel tempo è Santa Teresa, perché lei ha scoperto un mondo, un continente immenso da scoprire. Lei ci ha messo a posto in modo saldo, questa dottore della Chiesa, ha posto in modo saldo e chiaro la geografia della vita spirituale. Come Cristoforo Colombo ha scoperto una piccola parte all'inizio dell'America, un immenso continente, ugualmente e in modo molto più profondo e più interessante, senza negare l'interesse di questa terra, no? Ma interessante a livello della qualità o tipo di scoperta. Santa Teresa ha scoperto, mostrato e descritto la geografia della vita spirituale. Quindi, se tu essere umano cristiano, stai guardando verso di fuori, vuoi cambiare il mondo, cosa ti dice Gesù? Tu vuoi cambiare il mondo, ma cambi te stesso. Tu vedi la paglia, un coso nell'occhio del tuo fratello e c'è come si dice? Una trave, sì, grazie, una trave che ti attraversa le occhi e non la vedi. Cambi te stesso, il mondo cambierà. Entrare dentro se stesso, come dice Gesù, avevano la chiave e non sono entrati, quando critica i scribi, i farisei, i dottori della legge di Israele, in Matteo capitolo 23, cosa dice? Avevano la chiave, non sono entrati e non hanno lasciato gli altri entrare. Ma la chiave di che cosa? Di una porta? Che fa entrare dove? Dentro. Il regno di Dio è dentro. La presenza di Dio è dentro di me. Sono io tutto un mondo, tutto un continente. E non è pura psicologia, non è pura morbosa introspezione o tristezza o essere rinchiuso in sé. Sono la dimora di Dio. Dio abita in me, ma l'ho incontrato? Ecco la grande domanda che ci rivolge Santa Teresa. Il tuo mondo è 99% fuori di te, ma il vero mondo è 99% dentro di te. Tu sei fuori e Dio ti aspetta dentro. Io parlo, faccio parlare Santa Teresa, no? Ti faccio scoprire il tuo mondo interiore. Ti faccio scoprire la bellezza di questo continente nel centro del quale c'è Dio, il tuo tutto. Va bene? Ecco. Quindi, Santa Teresa, cosa dice alle monache sue quando scrive? Dice voi, beh, in Spagna quando si compravano delle case per fare dei monasteri, beh, a volte il giardino era piccolo, perché sempre comprava dentro le città, perché considerava sempre che le monache erano il cuore della città, perché pregavano e portavano tutti i sacerdoti, tutta la chiesa, tutte le belle cose che Gesù fa in questa città. E quindi le case erano dentro e spesso le case non avevano un grande giardino. Allora cosa dice Santa Teresa? Perché lei le ha messe dentro la clausura, non è che le faceva uscire. Allora, tu rinchiudi, non lo so, 15 donne o 20 donne insieme e non escono più, cosa succede? Inferno, no? Allora, cosa dice Santa Teresa? Non potete girare nel giardino, perché il giardino è piccolo, quindi girare avete già fatto intorno in un minuto, no? A volte, non tutti, perché a volte il giardino è grande. Il vostro mondo esteriore, esterno, è molto piccolo, dice Santa Teresa. Ah, ma io vi do il mondo, un giardino nel quale potrete andare, passeggiare, fare quello che volete e nessuno vi impedirà. E ci dà il libro del castello interiore. Perché sono io questo castello, e l'essere umano è questo castello, ma è un castello immenso nel quale si entra da una mansione all'altra fino ad arrivare alla camera centrale, alla stanza centrale dove chi abita? Dio stesso, dove Gesù c'è in pienezza. Va bene? Quindi, vedete? Allora, perché è maestra per noi oggi? Chi vive veramente nel mondo di oggi finisce per soffocare sotto che cosa? La quantità di informazione. Non lo so, forse non l'avete notato, ma alcuni l'avranno notato. Noi siamo sommersi sotto una quantità di informazione incredibile. Mai, mai come oggi siamo stati capaci di giungere a un'informazione. Vediamo anche la gente uccidere, no? La guerra oggi, come fanno la guerra lì, gli americani, li vediamo uccidere oggi. Ci sono delle video tornate, stanno facendo la guerra. Quindi siamo sommersi, soffochiamo sotto il peso dell'informazione. Ho quasi voglia di dire, ma noi siamo quasi come le monache di Santa Teresa. Non abbiamo spazio esteriore. Non riusciamo a trovare il nostro centro. Si parlano di altre religioni, alcune brutte, altre molto interessanti, no? Nella loro interiorità. Allora non sappiamo dove andare. Cerchiamo il nostro centro. Ecco, Santa Teresa ci mostra la geografia della vita spirituale e ci mostra dove il centro è dentro di te. Quindi l'uomo di oggi, l'uomo moderno o anche postmoderno ha ancora più bisogno di Santa Teresa per trovare la pace, per riuscire a pensare in modo giusto, perché siamo bombardati dalle informazioni, dalle notizie, dai libri, anche da buoni libri, ma abbiamo tanti ormai. Chi ha internet può entrare e trovare il libro che vuole, ma l'ha letto? Potrà leggerlo? L'ha acquistato, l'ha messo nel suo computer o l'ha stampato, ma ha potuto leggerlo? Ha potuto trovare la sintesi? Siamo sommersi. Dov'è il nostro centro? Dov'è la pace? Ecco la grande modernità, direi, di Santa Teresa che ci parla oggi, mostrando la geografia interiore, dove si può incontrare Dio, si può cambiare, ma non è che si rimane dentro. Si serve meglio, si ama meglio, si produce meglio. Vedete che Santa Teresa non è stata rinchiusa, ha prodotto 17 monasteri. Allora, vediamo quanti monasteri farete. Monasteri tra virgolette, ognuno ha la sua opera o missione da realizzare. Ecco, l'ultimo punto, il settimo, e concludo. Quanto tempo ci rimane? Ecco, bene, meno male, sono nei tempi. Il settimo punto, che finalmente è il punto più pratico per noi, perché sono belle cose tutto quello che ho detto, ma lei ci dà un metodo, un modo di pregare. Come raccogliersi, come incontrare Cristo presente, dove si trova questo Cristo? Ovviamente oggi non posso parlare del metodo perché c'è bisogno di diverse lezioni, no? E per questo, come ha detto Padre Tommaso, questo corso che stiamo facendo espone in dettaglio queste cose, quindi c'è bisogno di tempo. Però avete il libro, se volete, potete acquistarlo e leggere. Potete leggere, per esempio, Il cammino di perfezione, questo capolavoro pedagogico. Se volete trovare il metodo, lo trovate tra il capitolo 28, 28 a 31. Cammino di perfezione, 28 a 31. Lei spiega come raccogliersi, come essere, rendere quasi, come dire, rendersi presente a colui che è presente, a colui che mi guarda con amore, colui che vuol cambiare la mia vita e darmi delle grazie, le sue grazie per trasformare la mia vita. Quindi Santa Teresa ci dà un metodo, un mezzo per arrivare, per crescere e per arrivare a questa pienezza di unione con Cristo. Lei spiegherà con molto dettaglio nel libro della vita, nel libro del cammino di perfezione e nel libro del castello interiore, questi tre libri, vita, cammino e castello, spiegherà benissimo tutto ciò che riguarda l'orazione, cioè come fare per incontrare Cristo oggi, il risorto oggi. Quindi questo è, direi, la chiave, la chiave. Allora, ve lo dico così, in due parole, per non lasciarvi con una sete tremenda ma senza trovare niente. Il metodo suo ha in sé grandissima libertà, non obbliga sempre a fare, dovete fare così, dovete fare in quel modo. Lei dà delle indicazioni utili e importanti, poi dopo ognuno trova il suo cammino vivendo il suo metodo. Il suo metodo, come dicevo, è basato soprattutto su ciò che lei chiama, ma lei l'ha preso da generazioni di prima, il raccoglimento, come raccogliersi, cioè invece di avere la sua mente dispersa qua e là, come fare per raccogliersi. Capitolo 28, 29 del Cammino. Quindi come rappresentarsi Gesù presente sia accanto a me, sia dentro il mio cuore, ognuno sceglie ciò che gli conviene di più. Quindi questo è un primo passo, però dopo il darsi a Gesù è molto importante e lei spenderà diversi capitoli per spiegare che orazione sola non basta, fare orazione solo non basta, perché l'orazione è un incontro col Signore. Se non ascolto il Signore che mi parla, se non faccio la sua volontà, come posso pretendere a questo incontro? Sarà più debole, quindi ho bisogno di ascoltare la parola di Dio e di metterla in pratica. Per questo Santa Teresa sintetizza la parola di Dio, sintetizza il Vangelo in tre punti: l'umiltà, il distacco e la carità. E se volete, è tutto il riassunto del Vangelo, no? Che chiamiamo i consigli evangelici, perché nel tempo di Santa Teresa non c'era la Bibbia, in lingua castigliana, in lingua spagnola non c'è, l'hanno levata dal commercio per ragioni di problemi con i protestanti, eccetera. Quindi avevano paura che ognuno cominciasse a inventarsi una interpretazione, ma questo ha danneggiato molto anche le anime. Perché? Perché non si aveva più accesso alla parola di Dio. Allora Santa Teresa dà l'equivalente, se volete, di tutta la Bibbia in questi tre punti: praticare il distacco, che è la povertà, se volete, la carità, che è la castità, se volete, perché la castità è il cuore, che è casto, ma anche l'umiltà, che darà l'obbedienza. Quindi questi sono i tre nervi principali, però non si tratta solo di praticarli, si tratta di praticarli a un livello spirituale più alto che richiede questa trasformazione. Quindi Santa Teresa ci mostrerà la differenza tra carità e carità. Una carità dove ancora i miei affetti, le mie emozioni non sono ancora purificati, Allora io pratico la carità, però scelgo un po' con chi pratico la carità e in quale condizione. Allora Santa Teresa dice attenti, attenti, perché qui la carità è ancora imperfetta. C'è una carità molto più alta, più pura, dove il mio cuore, le mie emozioni sono purificate, quindi non agisco con scelta, ma lascio il Signore guidarmi e dirmi dove vuol mettermi e cosa vuol fare di me. Va bene? Ecco, quindi propone lei come una porta molto importante per l'orazione questi tre punti, che per noi oggi possono essere espressi in modo diverso, cioè la Bibbia, la parola di Dio, come dice Gesù nel Vangelo. Chi mi ascolta, chi mi ama, ascolta la mia parola e la mette in pratica. Allora poi cosa succede? Vi ricordate di questo versetto? Gesù dice, chi mi ama mette in pratica la mia parola. E come risultato cosa succede? Verrò con il Padre e faremo dimora, faremo di Lui la nostra dimora. Ecco, vedete un po' i due cardini. Da una parte mettere in pratica la parola di Dio, che è la porta che facilita l'orazione di Santa Teresa. E la seconda parte, allora cosa succede? Ecco l'incontro, vedete? L'incontro di Santa Teresa. Quando il figlio e il padre vengono nel cuore e fanno di questo cuore mio la loro dimora. Ecco, quindi orazione e però la parola, mettere in pratica la parola. Ecco, ecco se volete il messaggio di Santa Teresa, maestra per noi oggi, ci mostra uno scopo, ci dà uno scopo, ci fa capire meglio la nostra vita cristiana, aprendo un orizzonte immenso ai nostri occhi, ci mostra la geografia di questo cammino, queste tappe, e ci dà il modo di camminare per arrivarci. È davvero una maestra per noi oggi. Allora, ci sarebbe ancora molto da dire, ma mi fermo qua. Mi fermo per lasciarvi la possibilità di fare delle domande. Abbiamo tempo con abbondanza, più di 20 minuti. Siccome la mia memoria è molto piccola, rispondo prima a questa domanda. Mi dispiace di interromperla perché non ho la capacità di questi grandi conferenzieri che si ricordano la quinta domanda. Io sono molto limitato. Mi dispiace. Però torniamo con lei di nuovo. Grazie, dottore. Nella sua prima domanda ci sono due punti molto importanti da chiarire e la ringrazio molto. Per questo che volevo interrompere, perché c'è molto da dire. Il primo punto è, dopo 20 anni lei si converte, quindi forse leggo tra le righe, ci bisogna di tanta fatica per arrivare, e lei era già monaca, quindi per noi è ancora peggio, no? Qualcosa. È importante di capire il significato di questi 20 anni. Non misurate il tempo di Santa Teresa, ma cercate di misurare il cuore di Santa Teresa. Ciò che è determinante per Santa Teresa è il fatto di determinarsi totalmente per Cristo. E lei sapeva che il suo cuore era diviso. Come monaca sapeva che il suo cuore era diviso. Non siamo monaci, siamo nella vita quotidiana, però siamo battezzati. Abbiamo dato il nostro cuore al Signore, però a volte il nostro cuore è un po' diviso. Una parte del mio cuore è con Cristo, l'altra parte è con mille altre cose. Quindi ciò che è determinante non sono i 20 anni da misurare in me o in lei e Santa Teresa. Ciò che è determinante, perché non c'è bisogno di aspettare 20 anni, ci sono qui dei giovani ragazzi, non aspettare 20 anni per trovare Gesù, potete trovarlo oggi. E come determinarmi, e lei userà questa espressione spagnola, determinada determinación, in spagnolo, ma si capisce in italiano, no? Una determinata determinazione, cioè insistere sul fatto che devo scegliere, sono libero, ma se scelgo in modo determinato Gesù, di metterlo al primo posto, allora la vita spirituale, il soprannaturale, la vita mistica si apre. Quindi, solo per chiarire questo punto, quindi non si tratta di tempo, si tratta di determinazione. Quindi una santa come Santa Teresina non ha passato 20 anni per scoprire Gesù, l'ha scoperto molto presto. San Giovanni della Croce la stessa cosa, ha scoperto Gesù molto molto prima. Quindi non dilungarvi 20 anni. Può essere una consolazione per quelli che hanno già fatto questi 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni senza avere questa esperienza. Allora c'è un po' di consolazione, ma per coloro che vorrebbero si può fino adesso. Quindi questo punto è importante. Offerto anche, sto parlando ai laici, io sono laico, quindi si tratta di un'esperienza offerta a tutti. Quindi il mio cuore, se lo do, il Signore si dà. Questo è, se volete, l'equazione di Santa Teresa. Lei dice, ti dai e lì si dà, e lì si dà. Se tu ti dai a metà, la tua porta infatti è socchiusa, lui non forza la tua porta e non entra, va bene? Quindi questo punto è importante. Secondo punto, capisco che lei è molto attento alla questione del comportamento di Santa Teresa durante le sue estasi. Posso svelare la sua identità di dottore? Ecco, quindi il suo signore è dottore, quindi è molto attento al fatto del comportamento isterico o no, o come, di Santa Teresa. Questo perché si fa allusione alla parte visibile delle estasi di Santa Teresa, quelle le cose che colpiscono di più purtroppo il lettore, invece di puntare sulle cose più profonde, rimaniamo tutti colpiti da manifestazioni un po' strambe per noi oggi. per rispondere anche a questo punto, perché è importante, perché noi vogliamo sapere se io ho avuto l'audacia di dire la vita mistica per tutti, vuol dire che la vita di Santa Teresa anche per noi, ma ho aggiunto ciò che vediamo in lei è sotto microscopio, mentre in genere noi ciò che viviamo è molto più ridotto in intensità. Però vi do solo un esempio e mi capirete molto meglio. Se paragoniamo Santa Teresa di Avila con Santa Teresina, chi ha letto un po' Santa Teresina può parlarne di un'estasi di tipo di Santa Teresa di Avila? Cioè, Santa Teresina, la piccola, la francese, ha avuto un'estasi del tipo di quelle di Santa Teresa di Avila? Cioè, avere questa interruzione quasi della vita per 2 ore, a volte più? Poco, pochissimo. Perché? Domanda medicale. Perché? Propongo una risposta. La risposta sarebbe di quel genere. Io, sinceramente, facendo dell'accompagnamento spirituale, ho incontrato delle persone che vivono nel nostro tempo oggi avendo delle manifestazioni come quelle di Santa Teresa e vivono nel nostro tempo. Quindi il comportamento di Santa Teresa di Avila è tuttora ancora valido. Allora, come spiegare il fatto che alcuni non hanno queste estasi e altri ce l'hanno? Vi do un esempio. Abbiamo qui diverse donne. Spesso, e si vedeva soprattutto prima e nei primi film, no? Bianco e nero, quando c'era un'emozione un po' forte, cosa faceva la donna? Sveniva e cadeva. È vero o no? Vabbè, abbiamo tutti conosciuto questo. Era più frequente nel tempo passato, ma ancora rimane. Cosa vuol dire? Perché una persona, una donna, ma anche gli uomini a volte sveniscono, ma più di frequente le donne. Perché una persona svenisce, ho pronunciato, sviene, grazie, mi dispiace, sto massacrando la vostra lingua. Perché una donna sviene e un'altra sotto la stessa intensità non sviene? Perché siamo fatti in modo diverso. Ce n'è una che è molto più sensibile, sensitiva, e è fatta così, fatta in modo che non può sopportare. Però svenire è importante, perché aiuta questa persona a sopportare l'intensità dell'emozione. Se no, non regge, una persona non può sopportare. Quindi il fatto di svenire è utile per questa persona, perché il rapporto corpo-anima è fatto in tal modo che non posso portare una emozione troppo forte. Allora, come c'è il fusibile, si chiama? Ecco, come scatta? Ecco, l'elettricità è troppo alta, allora scatta. Santa Teresina è una persona molto solida a livello fisico. Era forte. Quando in un monastero avevano bisogno di trasportare un armadio o qualche cosa, andavano a chiamare Santa Teresa, perché sono tutte donne, allora scelgono la più forte tra le donne, no? Nel monastero non ci sono uomini. Allora, per trasportare una cosa pesante, andavano a chi? A lei. Questo significa che lei era solida e lei non aveva queste manifestazioni, non cadeva per terra. Quindi è forse una interpretazione povera, però credo molto nella validità di questa, perché ho visto le persone di oggi che cadono e ho frequentato e conosco un po' la psicologia di queste persone. Beh, sono fatte in un modo che sono più sensibili, hanno la loro debolezza, la loro complessità, ma anche questa debolezza può portare in sé grandissime qualità, perché la persona diventa molto più sensitiva, no? Ha delle percezioni che una persona un po' forte non ha. Quindi non è tutto negativo, c'è il positivo e c'è il negativo, tutto insieme, ecco. Seconda domanda, della stessa persona. Sì. Ma è andato bene la risposta? Bene.
Risposta e comportamento con la risposta.
Come è stata? Grazie. È una domanda forte, ho due domande forti. Ricordiamoci di una cosa importante. La Chiesa ha diversi dottori, sono più di 30 dottori e dottoresse, no? Un dottore, non so come si dirà. Tre donne e credo più di 32-33 uomini. Essere dottore della Chiesa non significa che questa persona è un dottore di vita spirituale. Può essere dottore in teologia, per esempio, parlerà di vita spirituale, però non è specializzato nella vita spirituale. Quindi Santa Teresa di Avila, Santa Teresina, che è anche dottore della Chiesa, pochi anni fa Giovanni Paolo II l'ha dichiarata dottore della Chiesa, San Giovanni della Croce dichiarato dottore della Chiesa nel primo quarto del secolo scorso, Santa Caterina di Siena, che è domenicana, che non è carmelitana, è dottore della Chiesa. Questi quattro e forse altri sono dottori in un campo molto specifico dell'insegnamento della Chiesa. La Chiesa insegna mille cose, non insegna solo vita spirituale, anche se, per carità, la vita spirituale è la chiave di tutto, perché è inutile combinare mille cose se io non sono cambiato. Gesù è risorto per, come dice San Paolo, dare la possibilità alla forza della sua risurrezione di cambiarmi, perché se io non sono cambiato è inutile di fare tutte le chiacchiere sulla morale cristiana, sulla storia, su tutti i problemi di oggi, eccetera. Se l'essere umano non è cambiato, no, è inutile. Allora, quindi, c'è dottore e dottore. Allora, qual è, lei fa la domanda, qual è la coscienza della Chiesa o come propone la Chiesa queste persone? Mi ricordo di una citazione, però purtroppo non ho potuto verificarla nel discorso di Paolo VI per il dottorato di Santa Teresa nel settembre del 1970. Paolo VI avrebbe detto: nel quadrante della storia oggi è l'ora dell'orazione. Avrebbe detto nel 1970. Vi ricordate del 68? Poi di qualche anno dopo, quindi vedete un po' i tempi. Ha detto: nel quadrante della storia è l'ora dell'orazione, cioè è l'ora della vita spirituale. Quindi ecco come è presentata la cosa, però sinceramente, come dire, i dottori più forti sono quelli del Carmelo. Non vuol dire che non esistano dottori altrove, per carità, però qualsiasi ordine, e posso parlare, ho 44 anni, posso, ho un po' di esperienza, qualsiasi altro ordine, benedettino, cisterziense, cioè sono monaci quelli lì, quando vogliono sapere un po' di più a livello dello sviluppo della vita spirituale, dove vanno a leggere? San Giovanni della Croce, Santa Teresa, perché sono loro i grandi maestri. Quindi la Chiesa, a livello direi implicito, considera che loro sono i grandi maestri. Poi, cosa si fa di questi maestri? Dipende da noi qui. Siamo noi Chiesa. Perché aspettare tutto sempre da sopra? Ma siamo noi la Chiesa. Siamo noi a leggere, siamo noi a prendere sempre più coscienza di queste persone. È vero che vogliamo di più di coscienza, soprattutto a livello dell'insegnamento sia del magistero abituale, sia a livello delle università, e questa materia è molto, molto, molto ridotta oggi. Allora, lei ha già una risposta forte. La materia che si chiama teologia spirituale è ancora oggi nella Chiesa, nelle università, una materia minore. È messa sotto sia la teologia morale, sia sotto la teologia pastorale, quindi è una miseria. Senza parlare del contenuto. Perché la materia è molto difficile. Questa materia è molto difficile, come ho già accennato. Quindi questo è un punto. Secondo punto, la vita mistica, lei ha già accennato, non è proprio di una elite, ma è proposta a tutti. Non mi ricordo più infatti la seconda domanda sua era? No? Finito? Ho risposto? Bene. Altre cose? Siamo arrivati quasi, 2 minuti. Qui c'è una domanda. Non è male di avere uno stipendio, però a condizione di veramente fare il suo lavoro bene, sarebbe tutti e due in buono. Allora, è vero che oggi la sua domanda è come, in quanto laico, come trovare questo cibo, questo insegnamento. Beh, è vero che l'insegnamento esiste, forse non sempre forte e sostanziale, è per questo che Padre Tommaso diceva, qui c'è un corso serale, per chi vuole, ma in alcune università sono rarissime, ce n'è una o due a Roma, ma bisogna averle dappertutto. Bisogna fare, non so, ci sono, l'iniziativa qui in questa città di Legnano, in questa parrocchia di Santa Teresa, c'è grazie ai padri carmelitani, ma se i padri carmelitani non avrebbero scelto, sarebbe stato un altro posto. È vero che c'è un po' di povertà a quel livello, questo per l'insegnamento, quindi c'è questo corso, può essere seguito, c'è stato registrato, può essere seguito, ci sono dei libri che si possono leggere, quindi la scienza esiste, i libri, mi raccomando, i libri di Santa Teresa esistono, ci sono 2 traduzioni che abbiamo, forse ci sarà una lì dietro, sono 2 traduzioni, una dai Carmelitani e una dalle Paoline, no? Ecco, quindi leggere i libri, leggere la storia di Santa Teresa è già una grazia immensa, quindi dopo aver letto, se ancora ci siete, riponiamo la domanda. Secondo punto, dove e come trovare i maestri? I maestri ci sono, però quello che è molto importante è di avere la determinazione e la voglia di intraprendere questo cammino. Il Signore non manca mai di mandare la persona giusto nel momento giusto per aiutarmi. Però dipende dalla mia voglia e dello sforzo per arrivare a voler questa cosa. Se la voglio veramente e che veramente ho bisogno, il Signore non manca mai di dare il suo aiuto. Non sto dicendo allora facciamo più niente, non promuoviamo nemmeno la presenza di questi maestri, no, c'è molto lavoro da fare, anche a livello della Chiesa responsabile. Però da parte nostra, uno sforzo quando è fatto, lo vedremo il maestro o la maestra al momento giusto e opportuno per noi. Quindi il più importante è il nostro sforzo. Ecco. Allora, purtroppo dobbiamo accontentarci di questo, spero che Santa Teresa avrà un viso più attraente per voi, se non lo è già, prima di arrivare, e cercherete di gustare di prima mano come questa persona è vicina, umile, buona, facile da capire, semplice, però profondissima maestra per noi oggi. Grazie.